Buonasera a tutte e a tutti. Io mi chiamo Vera Tripodi, sono una ricercatrice in filosofia morale qui al Politecnico di Torino. Lavoro al DET, al Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni. Sono particolarmente contenta oggi di moderare questo incontro su un tema a me molto caro, che è quello della riproduzione umana, del futuro della riproduzione umana. Ne parleremo stasera con due esperti, però provenienti da due ambiti disciplinari diversi, che vado appunto a presentare in ordine alfabetico, sebbene parleranno, diciamo, non in ordine alfabetico. Professor Maurizio Balestrieri, che vedete collegato online, purtroppo non è potuto essere presente con noi, che è professore associato di filosofia morale presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze dell'Educazione all'Università di Torino. È stato presidente del Comitato di Bioetica dell'Ospedale Militare del Celio di Roma e membro del Centro Interdipartimentale degli Studi sull'Etica in ambito militare, e ha fatto parte del gruppo di esperti nominati dall'associazione Mitocon per l'assessore di un documento sugli interventi di sostituzione del DNA mitocondriale proprio nell'ambito della riproduzione assistita. È al momento membro del comitato di bioetica d'Ateneo dell'Università di Torino e presidente del Turin Bioethic Lab, sempre a Palazzo Nuovo dell'Università di Torino. Ha scritto moltissimi articoli scientifici su riviste internazionali di filosofia e di bioetica. Cito, appunto per brevità, mi limito soltanto due pubblicazioni, due monografie. L'ultimo libro da lui pubblicato nel 2022, quest'anno per Fandango, dal titolo Il bambino migliore, punto interrogativo, e un libro sulla robotica sessuale, appunto, Sex, Robot, l'amore ai tempi del... non mi ricordo il sottotitolo, l'ho perso. Delle macchine, ok? Pubblicato sempre da Fandango nel 2018, appunto. Il professore appunto Balestrieri si è occupato molto, appunto come dicevo prima, anche di temi legati alla riproduzione, alle biotecnologie e, come abbiamo visto, anche di robotica sessuale. E l'altro esperto appunto che tratterà con noi il tema del futuro della riproduzione umana è il professor dottor Carlo Bulletti, che invece è appunto un medico, non è appunto un filosofo, è un laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Bologna, poi appunto si è specializzato in ginecologia e ostetricia presso l'Università di Siena, svolge la sua attività clinica, di clinica ostetrica e ginecologica sia in Italia presso a Bologna qualche tempo fa sotto la direzione di Carlo Flamini, che mi piace ricordare in questa occasione, appunto è stato un luminare della fecondazione assistita non solo in Italia ma anche diciamo all'estero. Ha svolto il professor appunto Bulletti la sua intensa attività clinica anche in ospedali diciamo fuori dall'Europa, in modo particolare al Mount Sinai Medical Center in New York, ma ha svolto anche la sua attività diciamo di ricerca e di clinica e di pratica chirurgica anche a Lubiana, a Los Angeles, ad Atlanta e a Parigi. È stato presidente della Società Italiana di Fertilità, Sterilità e Medicina della Riproduzione e al momento è presidente anche della startup Help Me Doctor, che è appunto finalizzata alla ricerca e allo sviluppo nell'ambito della medicina della riproduzione. Beh, appunto, io darei subito la parola, parleremo, vi racconto un po' intanto che il professore e dottor Bulletti prende il palco, la sua posizione nel palco, e parleremo in questo ordine, prima il professor Bulletti, poi daremo la parola al professor Balestrieri e poi raccoglieremo dei vari commenti, delle domande e insomma daremo appunto spazio a un po' di discussione. Prego, lascio la parola al professor Bulletti.
Grazie. Grazie. Sì, il mio compito è quello di illustrare quello che è stato negli ultimi 60 anni l'avanzamento della ricerca scientifica in campo riproduttivo. Devo dire che negli ultimi 60 anni si sono fatti passi che non si erano fatti nei 2000 anni precedenti. Siamo passati, voglio ricordarlo, negli anni 60 da un sesso intimamente legato alla riproduzione, da un sesso svincolato dalla riproduzione con la contraccezione di Pincus e da lì in poi con la pillola, eccetera, per poi arrivare alle ricerche di Bob Edwards con lo svincolo della riproduzione dal sesso, con la fecondazione in vitro. Ci sono stati numerosissimi passaggi in mezzo a queste due fondamentali ricerche, che sono quelli della iniezione dello spermatozoo all'interno di un ovocito umano, che ha determinato il superamento di moltissime sterilità maschili e anche una moltitudine di altre innovazioni. Ma quelle che abbiamo avuto fin qui in confronto a quelle che avremo nei prossimi 10 anni sono ben poca cosa. Credo che questi incontri abbiano un valore, ne parlavo con la professoressa, hanno il valore di preparare ad ascoltare alcune cose che intimamente offendono il senso del pudore quando arrivano all'improvviso, ma invece è importante cercare di acquisirle. Quello che a cui assistiamo oggi, qui a sinistra e a destra, due curve che esprimono dagli anni 70, quella a sinistra in una proiezione del 2100 fatta da statista, quella che è la fertilità globale, totale. Si passa dagli anni 70, che erano all'epoca del baby boom, di quasi 4 bimbi per vita di donne, a quella che sarà nel 2100 a meno di 2 bambini per vita di donna, e questo vuol significare andare sotto la soglia di 2,2, che ricordo è quella che mantiene lo status della popolazione attuale. A destra invece c'è la curva che esprime l'invecchiamento della popolazione. L'attesa di vita sta aumentando in stretta relazione con i miglioramenti delle condizioni di vita, così considerate ovviamente globalmente. Qui abbiamo diciamo quella che è l'efficienza riproduttiva, il bilancio nei paesi europei, tra cui l'Italia, che è una delle ultime, vedremo, con un bilancio negativo, che sollecita una serie di problemi, tra quelli della possibilità di pagare le pensioni come problema di carattere pratico, a quello di non avere una popolazione proporzionale a quella che abbiamo oggi, con un depauperamento di qui a 40 anni fino a 40 milioni di abitanti, e una popolazione che oggi è la seconda più vecchia al mondo, ma fra 20 anni sarà la prima, superando il Giappone. C'è un problema di carattere culturale. Molti pensano che l'elemento riproduttivo, e cioè la capacità di riprodursi, sia legata in una donna al momento mestruale, cioè non ci si riproduce più quando c'è la menopausa. E questo è purtroppo sbagliato, perché le ovaie hanno due funzioni, una ormonale endocrina e una invece gametogenica, cioè di produzione degli oociti, che chiameremo per semplicità qui uova. E alla fine le due cose non sono parallele, come invece nell'immaginario di tutti noi, perché così ci hanno insegnato. La funzione riproduttiva finisce, lo vedremo, circa 10 anni prima. Quindi se oggi come oggi una persona, una coppia, decide di fare un piano familiare con 3 figli, escludendo la possibilità di ricorrere alla fecondazione assistita, deve cominciare per un figlio a 32 anni, per 2 a 27, per 3 a 23 anni. Se accetta invece la fecondazione assistita, questo tipo di valutazione viene fatta per un figlio a 35, per 2 figli a 31 e per 3 a 28 anni. Queste cose andrebbero insegnate nelle scuole elementari, perché dietro invece a questa medicina del trionfo, questi messaggi che riceviamo nel quotidiano, tutti pensano di poter... ci pensiamo dopo, vedremo dopo, e questo purtroppo dopo spesso non c'è. Qui in questa diapositiva vedete illustrati in questo grafico a colonne ancora una volta quello che è il bilancio riproduttivo tra nascite e morti, e dal 2006-2007 il bilancio è negativo e sta sempre di più diventando negativo, cioè noi stiamo calando come popolazione. In stretta relazione, quella curva invece che vedete in basso a destra, c'è un aumento del ricorso della fecondazione assistita dagli stessi anni fino ad oggi, e oggi, mentre stiamo parlando, il 4% dei nuovi nati nasce con queste tecniche. In alto invece, in quei due grafici a piramide, sono espresse una comparazione tra i concepimenti in vivo, cioè i concepimenti spontanei, e i concepimenti con fecondazione assistita. La tecnica ha portato ad andare molto vicino come risultati da quelli che avvengono con i concepimenti in vivo. Su 100 concepimenti in vivo, 30, nascono 30 bambini sani, con quelli in vitro per il momento 25, ma molto presto saranno anche lì 30 bambini. Questo grafico esprime in rapporto all'età quelle che sono le aneuploidie, cioè a dire il meccanismo è che gli oociti che sono all'interno di una delle gonadi femminili hanno una composizione di carattere genetico euploide, cioè buona, e aneuploide, cioè non buona, non daranno mai un bambino. Questa curva, che molti pensano incominci dopo i 37 anni, in verità è un pochettino più alta anche ai 23, rimane in maniera ottimale dai 26 ai 30 anni, per poi pian pianino cominciare a crescere per diventare il numero della aneuploidia estremamente importante dopo i 37-38 anni. E questo tipo di informazione, anche questo tipo di informazione, non è sufficientemente diffusa. Voi dovete considerare gli oociti che sono all'interno delle ovaie come delle palline bianche, che sono quelle euploidi, e delle palline nere, che sono aneuploidi. Le nere aumentano e nessuno, né nel concepimento spontaneo, né in quello in vitro, quando si vanno a prendere gli oociti, può sceglierle. Si possono scegliere dopo gli embrioni, facendo la diagnosi genetica preimpiantatoria, ma non si possono scegliere le ovaie buone, le uova buone per fare un bambino. Questo che vedete è un brutto grafico che però esprime abbastanza bene quello che è la situazione di tutti i paesi d'Europa come età con la quale arrivano ad avere la prima gravidanza. Dai 30 ai 39 anni siamo il secondo paese in Europa dopo la Spagna, e oltre i 40 anni siamo il primo paese. Cioè, questa idea che si possa fare figlio sempre è un'idea purtroppo radicata e difficilmente distraibile. In altri paesi, come negli Stati Uniti, a Stanford, ho una collega, si chiama Luisina Gavinova, che ci sta lavorando da 5 anni, viene da Stoccolma, mi diceva che su 2.800 cicli di fecondazione in vitro che fanno a Stanford, 1.800 sono di raccolta di uova di ragazze che non hanno ancora il partner e che le mettono a parte nel caso che perdano la loro fertilità. Cioè quello che chiamano con una bruttissima parola social freezing, ed è un benefit aziendale che Google, Facebook ed Apple danno ai propri impiegati. 1.800 su 2.700 cicli è un numero importante. Qui questo tipo di pratica non è passata. Questi due grafici, a sinistra forse meno interessante, propongono nelle colonne blu e in quelle beige quello che è la situazione del secolo scorso, che è stato quello della crescita della popolazione col baby boom, e quello di questo secolo, che è il secolo dell'invecchiamento della popolazione. A sinistra invece c'è una diapositiva molto interessante che viene da Economist e raffigura nella parte in alto quella che è il declino delle funzioni biologiche di un uomo, cioè a dire la capacità, la funzione cardiaca, la funzione renale, la funzione respiratoria, che hanno un trend di caduta fino alla fine dell'attesa di vita normale. Quello che cade in maniera invece improvvisa ai 50 anni e inesorabile è quello della riproduzione, perché anche questo è un concetto che non passa. Le cellule somatiche hanno un tipo di invecchiamento che risente degli stili di vita e di quello che è gli abusi o altro. Le cellule germinali purtroppo no, seguono una legge diversa, sono due comportamenti completamente diversi l'uno dall'altro. Molte ragazze che non possono avere figli, che hanno 38-39 anni, vengono e non si rassegnano dopo vari tentativi di fallimento e chiedono come mai la mia vicina, che ha fatto una vita dissennata, droghe, alcol, abusi di tutti i tipi, continua a sfornare bambini e io non riesco a averle. Perché c'è questa dicotomia ed è un tipo di informazione anche questa che purtroppo non passa. Diciamo quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, ancora in un'epoca relativamente recente, c'è la crioconservazione, come sapete, dei gameti e degli embrioni, c'è un prelievo degli embrioni che si formano spontaneamente dalla cavità uterina per crioconservarli e trasferirli in un'epoca poi successiva, c'è la gravidanza per altri, una gravidanza per altri con modalità oblativa oppure anche dietro compenso remunerata, che genera moltissime polemiche in vari paesi. C'è la donazione di placenta ad uso farmacologico, l'utilizzazione di gameti fetali con la produzione di gameti da cellule staminali indifferenziate, poi vi spiegherò in che cosa consiste, anzi ve lo faccio vedere, i trapianti di utero che sono diventati ormai una routine, la terapia genica o gene editing con una tecnica che si chiama taglia e cuci, che oggi è stata molto molto semplificata, la utilizzazione di cellule staminali embrionali, che vi ricordo sono le uniche, quelle che sono negli embrioni ad essere totipotenti, quelle midollari che si usano nei trapianti, eccetera, sono multipotenti ma non totipotenti. E poi l'ectogenesi, cioè il tentativo che si sta facendo e si rivolge a una moltitudine di avente bisogno di svolgere una gravidanza al di fuori di un corpo umano. So che questo è un altro tema che può offendere il senso comune del pudore, ma è un qualche cosa che ha una utilità. Questo è al livello di fecondazione quello che avviene con il passaggio del patrimonio genetico di uno spermatozoo e quello di un oocita, che su un piano, diciamo, biplanare si uniscono e poi espellono una formazione come quella in alto, che si chiamano primo e secondo globulo polare. Quando le coppie di cromosomi si uniscono ed espellono i cromosomi sovranumerari, e quando va bene lo fanno in coppie, quando va male ne rimane uno con tre, come la trisomia, cioè il Down, eccetera, eccetera. E questo tipo di procedimento che avviene, avviene sempre in una, con una modalità che segna nella discussione che ormai si protrae da moltissimi anni, quando inizia la vita, pensando ciascuno che la vita inizi con un punto, mentre probabilmente è una linea, ma se un punto deve essere probabilmente quello dello scambio di due patrimoni genetici in uno nuovo è quello forse più significativo, ancorché si possa parlare di entità nuova, ma non di individuo, perché vedremo l'individuo è anche una cosa indivisibile, mentre invece questo embrione, dopo, finché ha 4 e 8 cellule, è ancora, ogni cellula può dare un individuo nuovo e quindi è divisibile, non è indivisibile. Dopo 8 cellule diventa un vero e proprio individuo. Quello che vi faccio vedere qui è la trasmissione del nostro patrimonio genetico. Siamo tutti molto molto affezionati al nostro patrimonio genetico e tutti noi pensiamo che i figli sono della genetica, ahimè. I figli sono di chi gli vuol bene e credo che il titolo di questo evento, e cioè tecnologia e umanità, sia molto appropriato. Il 98,5% del patrimonio genetico che noi diamo a una creatura è uguale a quello di uno scimpanzé. Quello che ci caratterizza è l'1,5%. Quando ci sono le donazioni dei gameti c'è un qualche cosa che irrita proprio solo ascoltarlo, il fatto di fare una donazione come allora non è mio figlio. Purtroppo non è così, ma non ci si abituerà. La differenza che c'è tra donna e donna e uomo e uomo è il 99,9% uguali e il 98,5% tra i due generi. E questo introduce la necessità e l'utilità di una medicina di genere, cioè dedicata e non, come fin qui fatto, solo maschile. Questo che vedete qui a destra è una cosa molto interessante. Vi dicevo prima, le cellule staminali indifferenziate, quelle embrionali, messe queste cellule vicino delle fibrocellule muscolari lisce del cuore, del miocardio, in 5 giorni diventano fibrocellule muscolari lisce. Pensate cosa vuol dire questo in una ipotesi di utilizzazione riparativa negli infarti. Quello invece qui a sinistra è quella che è la possibilità di fare una diagnosi genetica preimpiantatoria, e cioè prendendo e prelevando delle cellule, analizzandole, eccetera. È una pratica che ormai è una pratica diffusa, ma al di là della pratica diffusa, diciamo che quello che si può fare molto di più. Nell'estate di 5 anni fa dei ricercatori a Portland hanno non solo fatto quello che fanno ormai tutti i centri di fecondazione assistita, cioè identificare un embrione geneticamente malato e non utilizzarlo, ma hanno identificato un embrione di una coppia portatrice di una distrofia muscolare, quella malattia che fa cadere improvvisamente gli adolescenti sul campo mentre giocano a pallone e per un problema genetico. L'hanno identificata e nell'embrione non l'hanno messo da parte, hanno sostituito col tagliacuci quel tratto di DNA e da lì in poi hanno modificato per sempre il destino di quella famiglia che non avrà mai più questo tipo di malattia. Questo tipo di conquista avrà un riflesso in un prospettico su 1000 malattie rare ed è un avanzamento tecnologico obiettivamente encomiabile. Un gruppo di 200 ricercatori, sempre qualche anno fa, in una pubblicazione sul New York Times, hanno fatto una valutazione di proiezione temporale per la quale quello che è stato fatto fin qui, e cioè di costruire una sequenza di amminoacidi di circa 150 per il più piccolo microorganismo vivente che c'è sintetizzato ex novo, si potrebbe replicare con sforzi che richiedono 10-15 anni di almeno 3 o 4 fronti di ricerca diversi, per una componente umana. Quello segnerà un qualche cosa che sarà veramente una cosa rivoluzionaria, perché fin qui tutte queste tecniche non è che generano nuove vite, come si sente dire da alcune componenti religiose. Questi sono sforzi di una scienza che aiuta a trasmettere la vita, non a creare niente. Ma la genesi di un nuovo codice di DNA umano, quello sì, è una generazione di una nuova vita. Quando ci si arriverà, e ci si arriverà non molto in là nel tempo, forse le religioni dovranno cambiare la narrazione della loro genesi, perché diventa molto diversa. Queste ultime diapositive voglio fare vedere quello su cui mi ero anche impegnato personalmente. Negli anni 80-90, quindi un'epoca giurassica, avevo preso un embrione e un utero isterectomizzato, mantenuto in perfusione extracorporea, e messo un embrione, si era impiantato, per 3 giorni avevo avuto questo tipo di risultato. Un giapponese qui a sinistra ha cercato di mantenere in un utero rudimentale, artificiale, in vita degli agnelli per circa 10 giorni. E più recentemente dei ricercatori di Filadelfia, William Partridge, ha mantenuto in vita con quest'utero, anch'esso rudimentale ma geniale per come è fatto, delle capre per 4 settimane, quindi al di fuori di un utero. Molto più recentemente un gruppo di ricercatori israeliani hanno costruito degli uteri artificiali per dei topi e sono riusciti a farli replicare in vitro, cioè non all'interno del topo stesso. Questo tipo di soluzione che sta in un qualche modo avanzando con molta solerzia ha portato ad avere una differenziazione organogenica completa sia in utero che al di fuori dell'utero. Quando questa metodologia si replicherà con animali a taglia diversa fino a quello dell'uomo, saremo vicini ad avere quello che qui viene descritto, e cioè il fatto di avere un'ectogenesi nell'uomo. Oggi abbiamo su 40 settimane le prime 2 che possono essere fatte in vitro, dalla 3ª alla 20ª è uno spazio vuoto che viene colmato col sistema che viene illustrato lì a destra. Abbiamo la terapia intensiva neonatale che riesce a prendere dei prematuri al 25 settimane, il 50% li riesce a tenere in vita in buone condizioni. Manca quel gap lì, e quel gap, se ci fosse un impegno in investimento e ricerca per costruire questo sistema che è già stato idealizzato e costruito, si potrebbe arrivare a un'ectogenesi completa. Questo è lo strumento che è stato ingegnerizzato ed è un piatto sostanzialmente di ceramica con micropori all'interno delle quali viene fatto passare del sangue ossigenato da uno shunt radiale materno che viene a nutrire un piatto di un endometrio artificiale che è il tessuto che riveste da interno l'utero sul quale viene appoggiato un embrione fecondato in vitro e viene tutto attraverso una cappa che è sotto il controllo di un rene artificiale, un cuore artificiale e un'ossigenazione di tipo artificiale. Questo tipo di risultato è un risultato alla portata di 10 anni se ci fossero 3 gruppi di ricerca che si impegnano. Purtroppo è un tipo di ricerca che non ha i finanziamenti dei grandi gruppi farmaceutici perché questi vogliono avere dei risultati a breve e un ritorno di carattere economico che questo forse non gli darebbe. Io credo di fermarmi qui, chiudo con l'immagine del professor Flamini che aveva citato poc'anzi la professoressa, non fosse altro perché questo titolo di tecnologia e umanità lo so per certo, avendolo frequentato per 40 anni, gli sarebbe molto piaciuto.
Grazie. Ringraziamo il professor Bulletti. Allora, Maurizio, tu dovresti poter condividere lo schermo? Hai delle slide oppure parli a braccio?
Buon pomeriggio a tutti, scusate che appunto il mio intervento sarà in collegamento e non in presenza, ma appunto per motivi di forza maggiore non posso essere oggi presente a Torino. E do un mio contributo a questa riflessione sul futuro della riproduzione umana riprendendo alcuni punti che secondo me sono importanti, centrali della riflessione del collega. Il primo riguarda il fatto che queste nuove tecnologie suscitano sicuramente un'impressione negativa e anche a volte un senso di ripugnanza quando per la prima volta si ragiona, si riflette sui nuovi scenari che si aprono, i nuovi scenari riproduttivi che si aprono con lo sviluppo delle nuove tecnologie riproduttive. Non è la prima volta che succede, è successo anche in passato, è successo anche negli anni 60, agli inizi degli anni 70, quando si incominciava a parlare della possibilità di concepire un embrione in vitro e da lì avviare lo sviluppo di un nuovo individuo e questa tecnologia che si prospettava all'orizzonte che prometteva di permettere a persone che non potevano avere un figlio sessualmente di realizzare il loro progetto genitoriale, queste tecnologie venivano percepite come qualcosa che andava a disumanizzare la riproduzione e l'evento della nascita. Se noi andiamo a guardare al dibattito degli anni 60 e dei primi anni 70, spesso una delle obiezioni che veniva avanzata nei confronti della riproduzione assistita riguardava proprio la riduzione a prodotto del nascituro. L'eventuale appunto sviluppo di queste tecnologie riproduttive e l'eventuale nascita di un bambino attraverso la riproduzione assistita veniva equiparata alla produzione di un oggetto. Si vuole in qualche modo ridurre la nascita, era questa l'obiezione che si avanzava, a un evento simile alla produzione industriale. Si vuole ridurre il nascituro a prodotto. Nel volgere di pochi decenni, la riproduzione assistita, che appunto negli anni 60 e agli inizi degli anni 70 veniva percepita come un fattore che metteva a rischio la nostra umanità, viene percepita come un altro modo naturale di riprodursi. A chi non riesce oggi ad avere un figlio sessualmente, si suggerisce senza problemi di rivolgersi a un centro di riproduzione assistita e di cercare, attraverso l'aiuto della tecnologia e della scienza, di risolvere questo problema di avere un figlio. E chi ha un figlio attraverso le tecniche di riproduzione assistita non prova alcun disagio, alcuna vergogna per il fatto che per realizzare questo progetto ha avuto bisogno di ricorrere all'aiuto della tecnica. Dico questo perché se noi siamo consapevoli di come la nostra percezione dell'accettabilità e della moralità delle nuove tecnologie può cambiare nel tempo con la maggiore capacità di familiarizzare e di riconoscere i vantaggi delle tecnologie che consideriamo, che abbiamo davanti, se consideriamo l'evoluzione che anche noi possiamo avere quando ci confrontiamo con le nuove tecnologie, possiamo anche affrontare il discorso che oggi stiamo facendo che riguarda le tecnologie del futuro con un approccio e un atteggiamento un po' diverso, consapevoli che le tecnologie di cui stiamo parlando possono suscitare un certo disagio, che possono sembrare innaturali, che possono sembrare oltre che innaturali moralmente non accettabili, qualcosa di troppo che va al di là di quello che siamo disposti ad ammettere, ad accettare come buono. Dobbiamo essere consapevoli che questa percezione può cambiare, che quello che all'inizio ci sembra appunto un modo originale, strano, bizzarro di avere un figlio potrebbe diventare un modo più familiare, più accettabile, perché noi riusciamo a fare i conti appunto con quell'oggetto, con quella tecnologia che all'inizio ci sembra appunto nuova e può spaventarci, e possiamo riuscire a cogliere che questa tecnologia presenta meno problemi e meno presenta meno conseguenze negative di quanto a prima vista pensavamo. E questo è un punto che già ad esempio David Hume metteva a tema. David Hume è un filosofo scozzese del Settecento. David Hume sosteneva che quando un oggetto si presenta per la prima volta nel nostro orizzonte suscita meraviglia e paura, ma poi col tempo questo oggetto riusciamo a vederlo sotto un'altra luce. E alla fine la paura scema, i sentimenti diciamo che non ci permettono di apprezzare l'oggetto svaniscono, sfumano e lasciano il campo alla capacità di confrontarsi in maniera più ragionevole e più imparziale con i pro e i contro dell'oggetto appunto che abbiamo davanti. A quali tecnologie stiamo pensando quando oggi parliamo del futuro della riproduzione umana? Nell'intervento precedente già si faceva riferimento all'utero artificiale. Altre tecnologie che domani potrebbero diventare sicure ed essere sviluppate e permettere agli esseri umani di avere maggiori alternative quando vogliono avere un figlio e non riescono a realizzare questo loro progetto sessualmente, sono ad esempio la clonazione riproduttiva. Mi sentite meglio? Dicevo, oltre alla clonazione riproduttiva, quando si parla al futuro della riproduzione umana, facciamo riferimento, pensiamo alla possibilità di usare per gli interventi riproduttivi gameti in vitro o artificiali, cioè spermatozoi e cellule uovo prodotti a partire dalle cellule somatiche, dalle cellule staminali ottenute dalle cellule somatiche del nostro corpo. In breve, il progetto è quello di fare in modo di poter ottenere spermatozoi e cellule uovo direttamente dalle cellule del nostro organismo, e questo è chiaramente uno scenario che permetterebbe a tante persone che oggi non riescono a riprodursi, ad avere un figlio biologico, di poterlo realizzare, di poterlo avere, perché appunto potrebbero avere una risorsa inesauribile di gameti, di spermatozoi e di cellule uovo, vita natural durante, perché avrebbero appunto delle cellule del corpo da utilizzare come cellule di partenza per ottenere questi gameti. E un'altra tecnologia a cui si pensa quando si parla della riproduzione del futuro è la possibilità di intervenire sul patrimonio genetico dell'embrione e correggere eventuali anomalie che l'embrione presenta. Interventi di modificazione genetica potrebbero essere utilizzati non soltanto per correggere anomalie genetiche, quindi a fini terapeutici, ma anche per migliorare le disposizioni e le capacità di chi mettiamo al mondo. E in questo caso non si parla più di interventi a fine terapeutico, a fini terapeutici, ma si parla di interventi a fini migliorativi. Spendo soltanto 2-3 minuti e poi lascio spazio al dibattito per fare un paio di considerazioni proprio sul genome editing, sulla possibilità di utilizzare le tecnologie di modificazione genetica per collegate, diciamo, all'evento della nascita, alla nascita di un figlio. Una questione morale che emerge con forza nel dibattito degli ultimi anni è se noi avremo il dovere di utilizzare queste tecnologie per assicurare a chi viene al mondo un certo corredo genetico, una certa dotazione genetica di partenza. Cioè, la questione che si pone è la seguente: nel momento in cui queste tecnologie saranno disponibili, sarà possibile intervenire sul genoma del nascituro? La scelta se farlo o no, se intervenire e modificare il codice genetico del nascituro, dovrà essere lasciata alla discrezione, alla libertà delle persone che vogliono un figlio, oppure dovremmo pensare, giusto pensare, che le persone che vogliono un figlio abbiano il dovere, la responsabilità, non soltanto morale, ma anche giuridica, di ricorrere a questo tipo di interventi per fare in modo che chi nasce abbia una certa dotazione genetica e abbia quindi e possa contare quindi su certe disposizioni e capacità. Se pensate appunto che questi interventi potrebbero prevenire importanti malattie e disabilità, viene da pensare appunto che sia giusto che le persone facciano ricorso a questi interventi e che sia giusto che in qualche modo le persone siano incoraggiate a ricorrere a questo tipo di interventi. Possiamo fare in modo che le persone siano obbligate? Come facciamo ad obbligare le persone a ricorrere a questi interventi? Pensate che questi interventi, gli interventi di modificazione genetica, probabilmente potrebbero avere una maggiore efficacia se collegati a interventi di riproduzione assistita. Questo significa che è possibile che per avere, diciamo, un maggior controllo sul patrimonio genetico del nascituro, potrebbe diventare preferibile rinunciare alla riproduzione sessuale e scegliere di concepire in vitro, perché questo dà un maggiore controllo e quindi una maggiore possibilità di assicurare a chi nasce un certo patrimonio genetico. Concludo dicendo questo: già si incomincia a parlare della fine del sesso, e quando si parla della fine del sesso non si intende dire che non faremo più l'amore, non praticheremo più attività sessuale. Si sta incominciando a dire che probabilmente la riproduzione del futuro sarà una riproduzione basata non più sulla sessualità, ma sulle nuove tecnologie, perché le nuove tecnologie permettono, per l'appunto, di controllare meglio il destino della persona che mettiamo al mondo e di assicurare a chi viene al mondo una migliore dotazione genetica. E questo fa pensare, con questo concludo, perché mentre alla fine degli anni 60, agli inizi degli anni 70, quando è nata la prima bambina attraverso un intervento di riproduzione assistita nel 1978, la riproduzione assistita veniva percepita come un elemento che andava a corrompere la spontaneità della nascita, oggi si incomincia a concepire, a pensare alla riproduzione sessuale come una forma di riproduzione non adeguata e che è giusto sostituire con forme di riproduzione che ricorrono a tecnologie che possono appunto permettere di assicurare a chi nasce una vita migliore. Grazie.
Grazie, grazie mille ad entrambi per insomma, i due interventi ricchi di stimoli. Siccome appunto il professor Bolletti poi a un certo punto dovrà proprio stare nei tempi perché appunto ha un viaggio di ritorno da fare, e prima di dare la parola al pubblico diciamo approfitterei della mia posizione di moderatrice per prendere subito la parola per fare subito una domanda al professore e poi anche al professor Bolletti e poi al professor Balestreri. Al professor Bolletti, quando mi capita, no, in aula soprattutto, di affrontare le questioni che lei ha affrontato nella prima parte della sua relazione, no? Quella relativa al fatto, i temi relativi al fatto che insomma l'idea è che si possa avere un figlio sempre, no? E che quindi se si vuole avere un figlio o è meglio farlo subito, quando si è molto giovani, oppure avvalersi di alcune diciamo tecniche come la crioconservazione, per cui crioconservo i miei gameti e poi diciamo li utilizzo in una stagione diversa della mia vita, no? Magari dopo che ho terminato gli studi, eccetera. Però una delle obiezioni che viene fatta in aula, soprattutto per chi ha un certo tipo, soprattutto da parte delle donne, o chi ha un certo tipo, come dire, di sensibilità, no? Questo sembra essere, è una provocazione che faccio, un atteggiamento anche, cioè è importante avere questo tipo di consapevolezza, può essere anche un tipo di osservazione tipo paternalistica un po', no? Legata al fatto, beh insomma noi le donne insomma si sono tanto emancipate dal fatto che debbano avere figli, il fatto che mi devi ricordare a 20 anni che mi devo riprodurre e lo devo fare anche in fretta, può essere, come dire, come forse diceva lei, qualcosa che mi infastidisce, soprattutto se sono una donna e sono femminista, no? Perché appunto magari decido di non riprodurmi, decido, come dire, di non fare nessun servizio alla mia specie, e quindi come dire, risolve, che tipo di risposta dare, no? a questo tipo di preoccupazione. L'altra domanda invece a Maurizio Balestreri, brevemente, quando appunto hai parlato, do del tu perché ci conosciamo, quindi insomma ad entrambi sarebbe appunto un po' insomma così ridicolo darsi del lei in questa circostanza, del dovere di avere figli migliori, no? Cioè appunto proprio. Allora, le tecniche di riproduzione assistita spesso sono state utilizzate, o verranno utilizzate probabilmente in futuro, non soltanto per permettere alle persone che hanno difficoltà di avere figli, quando non li possono avere sessualmente, ma avere figli più sani, di mettere al mondo dei bambini più sani. E allora una preoccupazione, non è tanto la mia, ma una preoccupazione diciamo che c'è, è se questo renderà diciamo più irresponsabili le persone che decidono di non avvalersi della tecnologia, ma di farlo, di continuare, come dire, ad avere figli sessualmente, un po' come il dibattito che c'è stato su il periodo appunto in cui appunto oggi una donna che decide per esempio di avere un parto in casa viene considerata come irresponsabile dal momento che può avvalersi di un'equipe medica che può intervenire in caso, no, di se c'è qualche problema appunto. Quindi dovesse sorgere. Quindi il problema è, diventerà irresponsabile da un punto di vista morale riprodursi in maniera sessuale sotto, diciamo, le lenzuola? Quindi prima la parola al professore.
Ma io credo che l'irritazione che nasce quando si ricorda che esiste una fascia di età biologicamente idonea a riprodursi e una in cui queste possibilità calano, nasca dal fatto culturale, cioè perché abbiamo, come dicevo in premessa, questa idea radicata che ci si possa riprodurre in ogni momento. Poi è chiaro che ci sta una libertà individuale che nessuno vuole violare o oltraggiare con nulla. Però io credo che sia un problema legato appunto a un fatto culturale. Quando io spiego ad una platea che fa un altro mestiere, che 30 anni fa negli Stati Uniti il comitato etico ha dato un parere favorevole a raccogliere gli oociti di ovaie di feti abortiti per cercare di maturarli in vitro e ottenere delle uova da donare, questa ancora non ci siamo riusciti, sono 30 anni che ci si lavora. Se nasce un bambino da queste uova, nasce un bambino da una madre che non è mai nata e da una nonna che ha voluto abortire. Siamo pronti? Ecco perché queste riunioni hanno senso, perché quella irritazione che diceva, se una persona ascoltasse con più frequenza questo tipo di tecnologie che fanno parte ormai del vivere quotidiano e quelle che verranno, forse questa irritazione ci sarebbe di meno.
Ok. Allora Maurizio vuoi rispondere invece?
Proprio brevemente, nel senso che spesso quando parliamo, volevo appunto ribadire il punto espresso dal collega, che spesso quando parliamo di queste nuove tecnologie del futuro della riproduzione, l'obiezione che si avanza è: ma questa è fantascienza, ancora non possiamo realizzare quel tipo di interventi. Invece è importante parlare oggi di questi scenari futuri, perché sono proprio gli scenari che domani si realizzeranno, e quindi, come diceva il collega, se vogliamo essere pronti è importante incominciare a ragionare oggi sulle questioni morali, sociali, giuridiche che emergono dalla possibilità di ricorrere a queste tecnologie. Grazie.
Devo collegarmi al discorso di prima riguardo, diciamo, appunto il fattore culturale dell'avere appunto la convinzione che i figli si possano avere sempre, che comunque secondo me bisognerebbe anche tenere in considerazione un discorso più politico di società in cui viviamo, nel senso le condizioni attuali non permettono di avere figli prima dei 30 anni, cioè non c'è una stabilità lavorativa, economica, via dicendo, per poter avere figli in giovane età. Ecco, solo questo. No, cioè...
Condivido, non so se volevi dire, aggiungere qualcosa su questo.
No, beh, mi associo, è un'analisi fattuale, è così, si comincia con una coppia che prima deve cercare di finire di studiare, poi deve cercare un lavoro, poi quando ha finito di studiare, ha trovato un lavoro, finisce la coppia, c'è una coppia nuova e si ricomincia da capo, finché alla fine si è in un'età in cui in quella diapositiva si fa più fatica per i figli, quindi è un'osservazione assolutamente corretta.
Sì, sì, che condivido anch'io. Altre osservazioni o domande? Prego, Antonio. Intanto che arriva il microfono, non ho battuta. La questione che dicevo appunto della difficoltà di accettare, no? L'idea se ti devi riprodurre, non ti puoi riprodurre sempre, forse è meglio se lo fai prima. E perché appunto un altro diciamo allievo di Flamini mi raccontava che durante un incontro con le scuole, mentre raccontava questo a studentesse molto giovani degli ultimi anni del liceo, una ragazza particolarmente, diciamo così, molto consapevole insomma del suo essere donna, eccetera, di fronte a questo discorso fece una provocazione, prese e si accese una sigaretta proprio in segno di protesta, come a dire insomma sì, forse però io a 20 anni magari non appunto al di là diciamo del contesto sociale che magari non ti assicura un certo tipo, no, di non ti dà un contesto che ti permette di avere figli, forse a 20 anni l'idea di avere un figlio non è un'idea diciamo appunto che è così tanto maturata, no? Tant'è vero che appunto mi fumo una sigaretta, così faccio anche proprio un'azione che è diciamo magari contraria, no? Ecco, a preservare il corpo per avere poi un figlio migliore. Prego.
Io intanto ringrazio entrambi i professori per la loro presentazione e vorrei avanzare una domanda un po' più un po' generale rispetto all'argomento, cioè effettivamente al contenuto delle presentazioni, però è un dubbio che ho sempre avuto. Quando si parla del tema della riproduzione o modi alternativi per affrontare appunto la riproduzione, è come se il focus fosse sempre diretto verso il genere femminile, no? Come se fosse spesso il genere femminile l'oggetto di studio primario per metodi alternativi o contraccettivi. La storia ci ha insegnato anche che per i metodi contraccettivi il focus sia sempre stato diretto sulla contraccezione, sulla donna, più che sugli uomini. Quindi Similmente, io mi pongo spesso la domanda in che direzione siamo per, ad esempio, affrontare un discorso di questo genere anche dal punto di vista maschile. So che è una domanda un po' difficile e io la esprimo male, sicuramente perché non ho le competenze sufficienti per farlo, però non so se ho reso l'idea.
Prima di scappare vuoi dire qualcosa su questo?
Sì, sì. No, la domanda è stata espressa benissimo invece, cioè... intanto i due partner, noi quando parliamo di un figlio che è figlio di tutti e due allo stesso modo, da un punto di vista, a parte quando si discute in cucina che ha fatto la marachella che è figlio tuo e quando ha fatto cose buone che è figlio mio, ma a parte questa digressione, in verità da un punto di vista genetico, per esempio, è una cosa che noi maschi non lo dovremmo dire, ma i figli sono figli al 52, qualcosa per cento delle donne e al 48, 47 qualcosa del maschio, perché il patrimonio genetico che si trasferisce in toto è più quello femminile. Ma questo non è questo l'argomento. La ragione per la quale si parla più della donna è la donna si conosce di più, ma questo è un qualche cosa che si ritorce contro il maschio, che ha sempre impostato la ricerca, perché ne è stato l'autore, e l'ha impostata sulla donna, perché eiaculando lui diceva io sono fertile, il problema è tuo. Questa cosa malsana si è ritorta contro, perché oggi della donna conosciamo moltissimo, del maschio molto poco. Quindi le sterilità maschili sappiamo che esistono, le abbiamo classificate, ma i trattamenti per il maschio non ne abbiamo quasi nessuno, a parte la cosa geniale del nostro... collega italo-americano pugliese che ha inventato la ICSI per iniettare anche quando uno ha uno spermatozoo nell'uovo. Per il resto grandi progressi non si sono fatti perché siamo partiti più tardi, questa è la risposta, però certamente la domanda c'è tutta.
Va bene, intanto salutiamo il professor Bulletti che deve scappare, grazie. E ci sono altre domande, altre questioni? Altre obiezioni, commenti? Ah, c'è una domanda laggiù che prenderei. Maurizio, tu puoi rimanere qualche altro istante? Yes. C'è una domanda lì in fondo? Sì.
Sì, grazie e buonasera.
Buonasera.
Io volevo riallacciarmi al tema della paura nei confronti di tecnologie, poi tecnologie d'avanguardia come appunto questa. E quindi volevo porle la seguente domanda: se esistono nel vostro ramo delle soluzioni che vanno a valutare i rischi, ad esempio riallacciandomi alla modifica genetica, immagino eventuali bias che si potrebbero introdurre, no? E quindi ci sono degli strumenti di valutazione del rischio? Grazie.
Rispondi tu, Maurizio.
Valutazioni del rischio, non è chiarissima la domanda, nel senso se per rischio intendiamo la sicurezza di questi interventi, chiaramente sono previste tutte delle procedure che dovrebbero valutare, permettere di valutare i rischi connessi soprattutto per il nascituro di queste nuove tecnologie. Mi sentite?
Sì, sì. Sì,
ah, okay,
sentiamo.
E quindi se la domanda riguardava appunto i possibili rischi, chiaramente sono tecnologie che vanno sottoposte a degli studi lunghi, profondi, dei protocolli di sperimentazione per valutare appunto la sicurezza in termini di rischi e benefici attesi, quindi c'è sicuramente un aspetto di questo tipo presente quando si parla di queste tecnologie. Riguardo all'età, forse dovremmo anche incominciare a fare un discorso che provi a ripensare anche l'età appropriata per avere un figlio, perché se rimaniamo legati all'idea che l'età più giusta per avere un figlio è quella in qualche modo prevista dalla natura per avere un figlio più sano, e per prenderci cura meglio di lui, forse rimaniamo legati a un vecchio modello di genitorialità. Abbiamo le tecnologie che ci permettono di avere figli a un'età molto più avanzata. È possibile, andrebbero fatti degli studi, delle ricerche empiriche per capire se l'allungamento della riproduzione che è stata possibile attraverso la possibilità di ricorrere alle nuove tecnologie riproduttive abbia degli effetti positivi anche per chi viene al mondo, perché considerate appunto che a un'età più avanzata una persona potrebbe avere, già si è detto, una condizione economica, professionale migliore, più stabile, da un punto di vista anche psicologica potrebbe avere una maggiore stabilità, e quindi questo potrebbe poi alla fine avere anche degli effetti vantaggiosi in termini di cura e quindi vantaggiosi per chi nasce. E quindi questo potrebbe significare che forse facciamo bene a spostare più avanti, ad usare le tecnologie per spostare più avanti l'età della riproduzione.
Ok, in realtà il tempo è quasi scaduto, abbiamo 2-3 minuti ancora. Ok, una domanda, c'è un'altra domanda? Oppure io volevo fare un'osservazione. Non abbiamo tanto parlato del fatto che ci sono già bambini di cui si è occupato Maurizio Balistrieli, nati attraverso la donazione mitocondriale da 3 genitori diversi. Questa è già una possibilità. Non c'è tempo purtroppo di parlarne, però è una questione etica molto, diciamo etica rilevante, ma è possibile in alcuni paesi, tipo in Inghilterra e mi pare anche in Australia, nascere appunto attraverso una donazione mitocondriale, effettuare una fecondazione appunto, dove a partecipare alla fecondazione sono 3 individui diversi, quindi si nasce con 3 genitori diversi. E poi sarebbe stato bello, ma non c'è tempo, affrontare una questione legata ai limiti che si possono o meno porre all'autonomia riproduttiva, cioè se vale a dire la scelta delle persone in termini riproduttivi, in campo riproduttivi, non possono essere mai moralmente criticabili. C'è stato un caso, e qui chiudo, molto interessante, che però ha suscitato molto dibattito, di una coppia di 2 lesbiche che entrambi non udenti e entrambi come dire attiviste, quindi avevano un'associazione per la difesa, diciamo, dei diritti delle persone non udenti, che hanno sempre pensato il fatto di non essere di non avere appunto l'udito come non una disabilità ma come una peculiarità, come una caratteristica, che quando hanno deciso appunto di affidarsi alla fecondazione assistita, essendo appunto 2 donne, per avere 2 bambine, espressamente volevano 2 bambine, volevano appunto il seme di una persona che avesse appunto questa stessa caratteristica, no? Perché volevano una bambina o un bambino non udente, insomma. E questo poi naturalmente questo è una questione etica molto rilevante, di cui purtroppo appunto questioni, diciamo, quelle più spinose non le abbiamo trattate, e però quello pone, diciamo, la questione di se ci siano o meno dei limiti alla libertà riproduttiva e se sia moralmente, diciamo, accettabile riprodursi secondo appunto certi criteri che per lo più potrebbero, come dire, diciamo, essere non apprezzabili, appunto, no? Cioè, appunto, per esempio, pensare di mettere al mondo volutamente un bambino o una bambina con delle caratteristiche che in qualche modo noi classificheremo come forme di disabilità. Purtroppo non c'è stato tempo, e ringraziamo anche il professor Maurizio Balistrieli, che in questo momento era bloccato in un'immagine. Grazie. Ringrazio tutti e tutte, e buon proseguimento. Grazie.